Torna Scanner, torna nei nostri studi, avvocato, direttore sportivo, osservatore e anche atleta, anche se un piccolo, per il momento un po' acciaccato, ben ritrovato.
Sì, però sono stato in palestra oggi.
Sì, cui, quindi sì. Sei sulla via del recupero, del rientro.
Sono un martello, dai, ho avuto il colpo della strega, però
mi ha detto
il direttore che non sa che cosa sia.
No,
quindi...
No, allora sì, cioè, svegliamo gli attarini.
Non l'ha mai,
hai
no,
detto,
non l'ha mai avuto.
No, hai detto ho avuto il colpo di frusta.
È la stessa cosa.
Vabbè, ma è più conosciuto.
Perché si sente,
la strega.
Si sente una stilettata proprio come fosse.
Sì. So quello è il rischio io quando salgo le scale,
ma
che scale. È il massimo movimento che sto facendo per ora.
Però.
Detto questo, oggi tema che riguarda la Serie B, caro Giulio, perché è un campionato del quale negli ultimi anni si sente sempre dire: oh, quest'anno la Serie B è bellissima, è divertentissima, è competitivissima. Però non se ne parla mai della Serie B, o sbaglio?
No, effettivamente è un... l'abbiamo chiamato un purgatorio, nel senso che comunque potrebbe essere un girone dantesco, perché...
Però quante volte negli ultimi anni, no, vedendo magari i playoff, si è detto ma quello tu guarda... Che bel campionato, sempre in bilico,
è
spettacolare.
Questo è vero, perché comunque è un campionato che è per caratteristica è sempre molto molto equilibrato tra quelli
c'è
che fanno i play-out, tra quelli che fanno i play-out e quelli che fanno i play-off. Ci sono due vittorie anche quest'anno, non crediamo. Per cui se vogliamo andare a guardare questi aspetti possiamo trovare tanti motivi di interesse. I play-off sono interessanti, magari forse la formula è un pochino meno interessante perché le prime due vanno su subito.
Però i play-off sono bellissimi.
Sì, ma se si volesse dare due promozioni attraverso i play-off diventerebbero uno spettacolo diverso, no? Parsa la prima e le altre due posizioni se le battagliano, perché no? Ecco, magari oggi gli amici del Pisa non sarebbero contenti.
Dirne una.
Perché è la seconda. È la seconda, però... siccome bene o male siamo alla ricerca di spettatori, alla ricerca di soldi, alla ricerca di trovare più appeal, più divertimento, diventare più interessanti, perché questo è quello che un po' il calcio sta facendo, che stanno facendo le istituzioni a livello mondiale, a livello europeo, addirittura a livello mondiale stanno proprio andando a cercare altri mercati, a dirla tutta. Però comunque direi che la Serie B incarna un po' questa fase, la fase di un campionato che non è sufficientemente apprezzato. È paradossale, perché è comunque un campionato importante, poi magari chiacchierando avremo anche modo di verificarlo. Però si parla sempre della sci, la sci che è rappresentativa di tutto lo stivale, e c'ha tanti problemi, però comunque risponde un po' all'identità di tutto il paese. Perché in sci,
parlammo di recente,
perché in sci poi si mandano i giovani a farsi le ossa prevalentemente, dalla sci cominciamo a costruire queste speranze, la senti più vicina perché anche i ragazzi nelle famiglie che da una primavera vedono magari la possibilità di andare a fare una sci. La Serie C è più vicina, diciamo, alla gente, agli sportivi, anche se poi in questi impianti, perché di stadi si può parlare solo raramente, in questi impianti poi la domenica non va nessuno, ma quello è un altro, comunque vanno pochi spettatori, salvo qualche piazza particolarmente... di tradizione,
c'è di mezzo anche gli impianti un po' vecchi?
C'è sicuramente anche un problema di impianti vecchi non adeguati, che sono il problema di questo paese, che che anche in Serie B trova questi grossissimi limiti, ma come sempre non è che la Serie B sia come dire, appartenga a un contesto diverso dalle altre categorie. Il problema anche per la Serie B sono i soldi, sono i costi, sono soprattutto gli scarsissimi ricavi. E poi, andando avanti, la Serie B è anche vista come una categoria pericolosa. Mi spiego. Pericolosa perché la Serie B può decretare la sua fine di club.
Quindi dagli addetti ai lavori, dici.
Dagli addetti ai lavori, da chi investe, cioè chi prende una Serie B sa che per dare un senso, diciamo, all'esperienza, a meno che non sia un club come è stato, non me ne vogliano, il Lecco e Feral Pisalò, cioè club che hanno guadagnato sul campo la promozione, si sono fatti questa esperienza in un campionato dove non si riesce a reggere, perché comunque sono realtà che hanno bisogno anche della partecipazione del pubblico, della piazza. Però ecco, se no, per dare un senso alla Serie B, anche perché spesso e volentieri si tratta di società che rappresentano delle piazze anche importanti, delle città grandi, a volte grandissime, pensiamo ora a Bari, Palermo,
tanto Messina,
per dirne ora Messina farà i playout, penso faccia i playout in Serie C, ma io piazze di B come Bari e Palermo sono piazze importantissime. C'è Genova, un'altra metropoli con la Samp. Però per dare un senso a questa partecipazione si deve provare a vincere, no? Comunque a provare a salire. Per provare a salire in Serie B bisogna tirare fuori dei soldi da zero, perché non è che hai un patrimonio tecnico, non hai una struttura anche in Serie B, salvo quei pochi casi, e non hai le spalle larghe, quindi devi trovare un imprenditore che accetta di avere un bilancio in passivo per 2 anni, va bene?
Come minimo. Tant'è vero che vedevo, mi segnalavi che di questa Serie B, dei 20 club che ci sono attualmente, solo 7 non sono fallite almeno una volta negli ultimi 20 anni.
Sì, perché la conseguenza di quello che ti dico, ora guarda, sono andato a prendermi la parte che ho evidenziata nello studio che ho fatto, dell'attuale Serie B, negli ultimi 20 anni non sono fallite almeno una volta. Già la premessa è curiosa,
cioè,
no?
Cioè, vuol dire, se una si volta
oltre, se si va oltre il ventennio, o comunque
mettersi in
va bene, abbiamo il Brescia, il Cittadella, la Cremonese, il Frosinone fallito e rifondato nel 90, quindi prima, va bene, Sassuolo, Sudtirol e Sampdoria.
Tutte le altre,
queste,
negli ultimi 20 queste, anni sono fallite.
Queste negli ultimi 20 anni sono vergini dal fallimento. Ma questo che cosa significa? Cioè, significa che è un campionato che non ti ricompensa.
Cioè,
se pensiamo,
è un investimento.
Non ti ricompensa. Quindi devi mettere 2 anni di dissanguamento. Se speri di salire, è chiaro, se sali poi parteciperai dei diritti televisivi, allora lì comincia tutto un discorso perverso.
Investi un minimo, oppure sai che sei un comprimario.
Sì, va bene, puoi anche accettare di essere un comprimario, ma qui si parla proprio di sopravvivenza. Perché poi, se hai la sfortuna di retrocedere in Serie C, il contraccolpo addirittura è peggiore
che
rispetto alla B. Sì, non solo perché nella A c'è anche il famoso paracadute. Ma se facciamo gli esempi, anche questi me li sono segnati, pensiamo all'Alessandria, al Pordenone, al Trapani, al Livorno, al Foggia, sono tutti club che sono retrocessi dalla B e poi sono falliti subito dopo. Perché ovviamente magari alcuni, come magari, se non sbaglio, Livorno, erano stati in A fino a poco tempo prima, un anno. Andare in A vuol dire sostenere costi altissimi.
Certo.
Se ti ritrovi in C due anni dopo, salti per aria.
Ah.
Non c'è nulla da fare, perché ti porti dietro i contratti di quelli che avevi in Serie A.
Qualcuno, certo, cioè non te ingaggi.
Qualcuno riesce a venderlo di calciatori, però poi magari scendi
o
giù.
Se li vendi, li vendi a prezzi bassi.
Scendi, certo, giù accettando, diciamo, di assumere dei costi eccessivi per quella che è la categoria, sperando di risalire. Non ce la fai, magari ti trovi male e vai di sotto, e a quel punto lì non ci si può più fare.
Mi sembra quindi, come dire, una sorta di, te hai detto purgatorio, ma sembra quasi l'inferno, dove alla fine a essere provocatorio viene da pensare che tanto valga mantenere la categoria più che pensare o alla promozione o appunto ancora peggio a una retrocessione.
Lo so, ma questa è la riflessione che è necessaria, e forse è anche questo, chiamiamolo, il problema della B. Cioè, ci sono club che comunque sono gestiti da persone cordate, ricche, e che hanno anche messo insieme un business interessante, no? Che vanno, magari sostengono anche due anni di bilanci in passivo, ma riescono a tenere botta. E facciamo altri nomi, ne abbiamo fatti, poi andiamo dal nostro ospite.
C'è,
cioè, il Frosinone, il Parma, l'Empoli, il Lecce, Cagliari, Genoa, e anche il Monza, il Como, il Bari De Laurentiis. Queste sono delle realtà, e te ne ho dette tante, sono delle realtà che si sono strutturate, loro sì, loro hanno le spalle più larghe, hanno delle proprietà che
importanti,
che comunque ha accettato questo la perversione di questa categoria, chiamiamola così.
Ok.
Però di tutti quelli che ti ho detto, ora due magari te le trovi in Serie A, quegli altri sono lì
che devono poi eventualmente ripianare.
Passatemi, certo, l'espressione, gli girano i coglioni tutti gli anni.
Indubbio.
Ecco, perché soldi ce le mettono, poi c'hanno le piazze che spingono, c'hanno la tifoseria che non è contenta, perché hanno anche tanti trascorsi magari nella massima categoria, e quindi la Serie B è un purgatorio.
E guarda, dell'eventuale perversione della categoria ne parliamo col primo ospite, che ringrazio per essere con noi, direttore sportivo Stefano Capozzucca, che troviamo con piacere. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Grazie a lei, ovviamente.
Grazie a te, direttore, che tra l'altro, come dire, conosce molto bene la Serie A, ma conosce anche la Serie B. Direttore, allora, ho letto che il valore aggregato delle rose di Serie B, della Serie B italiana, è superiore alle altre divisioni europee, a tutte le altre, tranne ovviamente la Championship, perché l'Inghilterra fa parte di un... Questo è un dato, secondo te, che dovrebbe essere in qualche maniera confortante o comunque significativo, oppure è un dato e basta?
No, è un dato importante, perché questo fa pensare che la B, chi fa la B deve avere la speranza di andare poi nella massima categoria, dove ci sono anche dei ricavi maggiori come introiti dai diritti TV, da varie situazioni, no? Quindi è normale che la B, ci sono diverse pretendenti poi a cercare di ottenere la promozione, quindi questo permette a queste squadre di avere anche degli organici importanti.
Organici importanti, fatti non sempre di patrimonio. Cosa intendo dire, direttore? Che guardando un po' i dati, leggo, diciamo, che il numero medio è che in B ci siano tanti prestiti e tanti di questi prestiti,
cioè,
siano della Serie A, quindi si tratti di valori complessivi di squadre, e comunque in realtà si fondino anche sul patrimonio di altre società, e questo aspetto qui fa sì che la Serie B un po' differisca rispetto alle seconde divisioni degli altri paesi europei. Secondo te, perché in Italia facciamo così tanto ricorso ai prestiti delle squadre di Serie A?
Perché
sei proprio protagonista di queste cose.
Quando si fa ricorso proprio ai prestiti, è la prima cosa la mancanza di soldi.
Chiaro.
La prima cosa, perché io l'anno scorso a Terni non ho fatto pochi prestiti, ho fatto quasi tutti i prestiti, perché non avevamo soldi, avevamo speso 100.000 euro a fare la squadra, quindi il resto era tutti i prestiti, e siamo vissuti con i premi valorizzazioni che ci davano le squadre e le valorizzazioni della Serie B, che è stato poi il record per la Serie B. Quindi per dire, quando non si hanno altri tipi di risorse, poi si ricorre a queste situazioni, perché per la Ternana era obbligatorio fare quella via, prendere quella via, perché non c'era altrimenti.
E quindi questo come conseguenza porta che
non ha valore.
Non solo non ha valore, ma l'altra domanda è che possiamo dire che in Italia il mercato tra squadre di B sia un mercato davvero che ha poca sostanza? Cioè in B, tra le squadre di B girano meno giocatori e quindi anche meno soldi, se si va dietro a questa logica qua.
Se si levano quelle 4-5 5-6 club che hanno fatto mercato, tipo il Palermo, che poi la Sampdoria, che poi sono squadre che non stanno neanche andando bene, hanno fatto mercato, la Cremonese stesso, qualcosa hanno speso queste squadre, quindi in B qualche squadra c'è che investe sui calciatori di proprietà.
Approfitto un po' per questa tua considerazione. Hai fatto nomi di club importanti che hanno speso e che non stanno andando bene. E questa è una categoria traditora, però insomma, cioè, non c'è, forse meno che in Serie A, non si può fare un'equivalenza tra quello che si è speso e quelli che possono essere i risultati. Tu che conosci la categoria, che cosa ci dici?
Beh, sicuramente è un campionato difficile la Serie B, quest'anno lo si sta vedendo che in fondo adesso, a parte, parliamo adesso della testa, a parte il Sassuolo che ormai ha, diciamo, usiamo una frase comune, il piede e mezzo in Serie A, usiamo questo, poi vabbè,
po'
il Pisa anche secondo me ha grosse possibilità, anche se si è accorciata un pochettino, però può essere la seconda squadra, il resto è tutto in evoluzione. E poi abbiamo visto in fondo che adesso si è tirato un po' fuori il Frosinone, ma se no in fondo avevamo squadre importanti come la Salernitana, la Sampdoria, il Frosinone stesso, quindi questo fa capire di quale difficoltà si va incontro in Serie B.
Ma importanti diciamo come club o importanti proprio anche come rosa? Perché
ma importante come rosa, come club e come proprietà, perché la Salernitana era scesa dalla Serie A, non aveva investito subito inizialmente tanto, però a gennaio ha cercato di rifarsi il trucco, come uso sempre dei termini un po' normali che usa, e sta lottando
giornalistico.
Ecco. La Sampdoria è partita con grandi propositi di fare grandi cose, parliamo solo di due acquisti davanti, Coda e Tutino, che insomma l'anno scorso Coda in Serie B è stato un giocatore che ha sempre fatto bene, ha fatto sempre i suoi gol, quindi Tutino l'anno scorso a Cosenza ha fatto molto bene. E quindi anche lì la Sampdoria si pensava in un campionato di vertice, invece sta cercando di tirarsi fuori dalle sabbie mobili. E domenica, proprio mi sembra domenica che giocano, c'è proprio Sampdoria-Frosinone.
Sì, tra l'altro stavo guardando, c'è una mucchiata clamorosa, soprattutto nella seconda parte di classifica, perché fate conto il Modena è decimo a 35 punti.
Sì, pazzesca la classifica, perché se si leva il Cosenza che ha
25,
che poi tra altre cose Cosenza se gli si ridanno i 4 punti, infatti, c'è una avrebbe 29 punti, sarebbe anche lei agganciata al treno, certo, dei play-out, diciamo, almeno. C'è. Quindi, però dico, parte il Cosenza in questo momento, che è quella un pochettino più in difficoltà, e per vari motivi, e la vedo anche un po' troppo distaccata. Poi c'è una bagarra importante, anche il Brescia dentro la Sampdoria, la Reggiana.
Sono tutti in 5 punti, sì.
E poi ho visto anche il calendario della Reggiana, è un calendario un po' difficile, però insomma, sono tutte lì.
Eh no, in effetti no, abbiamo parlato della Serie B, Tommaso, presentandola come una categoria piena di problemi e di incognite,
sì, e di incognite.
E mi verrebbe da dire, più che altro da constatare, che quindi con tutte queste difficoltà, direttore, in Serie B c'è meno margine per investire sui giovani. Io credo sia un dato di fatto.
Ma
cioè, chi c'ha voglia,
personalmente,
con tutti i rischi che ci sono,
cioè bisogna andare sull'usato, cioè, sicuro, cioè, dici,
con tutti i rischi che ci sono,
bisogna, appunto, come ha detto bene, si va sull'usato sicuro, perché si ha difficoltà, perché le difficoltà ci sono, è normale, anche se io penso che la B dovrebbe essere un campionato dove prepari i giocatori per la Serie A.
E certo,
questo che vedo.
Però
invece
non è così. Perché poi dico, da quello che leggo, per il triennio si è arrivati a circa 60 milioni a stagione tra i diritti televisivi, la mutualità, ma 60 milioni a stagione diviso il numero di squadre che lo compongono e ci fanno niente, capisci?
3 cioè, milioni, sono 20 squadre.
Che cosa, come mai non si riesce? Allora, nonostante le televisioni stiano piano piano rispondendo, perché questo è avvenuto sia con la C che con la B, cioè che c'erano, certo, campionati che prima non vedeva nessuno in televisione,
Sky,
no? Non venivano, sì,
no,
non venivano né proprio trasmessi. Ora piano piano qualcosa si riesce a prendere, ma come mai non parte questa Serie B in televisione? E come mai, soprattutto dalla pancia della Serie A, che comunque si lamenta sempre, ma insomma non è sufficientemente grassa rispetto alle categorie inferiori, non si riesce ad avere qualcosa di più, non tanto per le singole società a cui andrebbero i soldi, ma proprio per il movimento, perché se il movimento va bene, significa che sta facendo bene anche la Serie B, che non c'è paura a investire, che si prendono i giocatori, che si preparano per la categoria superiore e magari si fanno anche per la nazionale.
Ho capito, però in Serie B già è più seguita, la Serie B viene abbastanza seguita adesso, perché mi sento molti che la seguono. Il problema è che oggi, dove ti giri di giri tutta la settimana, c'è calcio, Coppa Italia, Champions, Champions League, campionato che gioca dal venerdì al lunedì, quindi siamo un po' saturi di partite di Serie A, di coppe, che magari uno che anche poi smette anche la Serie B diventa un po' più difficile.
Insomma, le mogli si arrabbiano, perché comunque cominciano a tirare giù la roba dalle finestre.
Oppure vanno bene per i venditori di elettrodomestici che comprano tutti ormai due televisori, perché sì, anche se più io ho una compagna che di calcio non vuole sentire parlare, infatti quando uno guarda la televisione in camera e uno guarda la televisione dall'altra parte, quindi
c'è chi dà segni di stanchezza. Un
però
tempo si diceva
si gioca tutti i giorni ormai, quindi a volte la Serie B adesso era ferma per la nazionale, la Serie E, vabbè, io sono magari il mio mestiere, mi sono guardato solo la C, normale,
certo,
la Serie C,
certo,
c'era questa.
Ma un'ultima domanda, ma importante, e non credo si esaurirà veramente molto rapidamente. Della nazionale, Stefano, della nazionale che ha fatto gli ultimi europei, a prescindere da come sono andati, solo Donnarumma, Bastoni, Cristante, Chiesa, Pellegrini e Raspadori non hanno fatto una o più stagioni in Serie B?
Tutti gli altri sì.
Allora, tu da direttore, che valore dai, visto che hai detto che la categoria dovrebbe anche preparare la Serie A, all'esperienza del calciatore in Serie B, e soprattutto è indispensabile o se ne può fare anche a meno?
Ma dipende, io su queste cose dipende. Allora, qui c'è un ragionamento che però è un po' più lungo. Il problema dei giovani è il problema dei risultati, perché oggi noi non siamo abituati alla sconfitta, perché è la stampa, non si ha la cultura di accettare una critica della stampa, perché io lo capisco che si può vincere, si può perdere, ma è normale che un giornalista, se tu vinci ti elogia, se perdi magari ti fa delle critiche. Quindi, però il fatto di oggi di perdere, e questo comporta anche chi guida le squadre, gli allenatori, cioè, non tutti, magari vogliono degli organici diversi, magari un po' più esperti, e quindi sì. E arrivo al discorso base, secondo me a volte si penalizzano quello che sono i giovani, si preferisce andare, come ha detto prima, sull'usato sicuro. Invece, secondo me, non bisognerebbe mai guardare la carta d'identità, bisognerebbe far giocare i giocatori giovani, perché poi ci sono anche dei giocatori bravi che sono giovani che meriterebbero di giocare. Cioè, io questo concepisco, cioè, come modo di calcio io lo vedo così, cioè non è che solo che, però l'ho detto, purtroppo noi siamo in una nazione dove prima di tutto viene il risultato e a volte
non si ha pazienza,
penalizza tutto il resto.
Chiaro, il tempo che non viene concesso, e questa è un po' una costante. Direttore, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie infinite, alla prossima. Ciao.
Grazie ancora a Stefano Capozzucca, direttore sportivo di tantissime squadre, ultima la Ternana l'anno scorso, e sicuramente anche con una grande esperienza della cosiddetta serie cadetta, della quale continuiamo a parlare tra pochissimo dopo il break. Seconda parte di Scanner a tutta B, che era peraltro un format, non so se c'è ancora, che seguiva da vicino,
non lo so,
la serie B sulla TV di Stato, una a serie B, che attualmente a tutta B.
Sì, ma lo sapevamo noi, ora qui trasmettiamo da Firenze, perché quelle due volte che ci è capitato, purtroppo eravamo costretti, a vedere a tutta B, ma è una trasmissione, e diversamente avremmo ignorato.
Ricordando che ad oggi Sassuolo e Pisa salirebbero direttamente in Serie A, 69 punti per i neroverdi, 60 per i toscani, e peraltro eventualmente è in arrivo un derby il prossimo anno in Serie A che manca da un sacco di tempo, e poi inseguono Spezia, Cremonese, Catanzaro, Juve, Stabia, ma ci possiamo assolutamente inserire anche il Cesena e il Bari, e sono tutte nel giro di, insomma, 8 punti fino alla Cremonese.
Spezia
lo Spezia
è parecchio
più avanti, sì, 55.
E c'è anche il discorso della forbice,
più 7 sulla Cremonese.
C'è la forbice anche per la terza promozione, se non sbaglio.
Cioè, se ha
se la distanza
più...
dalla, secondo me,
questo
sì,
non la sapevo. Cioè, se
ora guarda, ora
mentre si chiacchiera
ce l'andiamo a vedere.
Mentre l'altra particolarità che analizzavamo anche con Stefano Capozzucca e mi segnalavi, che riguarda il mercato decisamente più reale in Bundesliga 2, Ligue 2 e Liga 2, che sono le rispettive serie B di Germania, Francia e Spagna, è che lì c'è un mercato reale, nel senso che appunto non vivono di soli prestiti le serie cadette, tant'è vero che poi in Italia in Serie A magari capita di vedere qualche calciatore che arriva dalla Serie B spagnola, tedesca o francese, no?
Allora, nel caso, sì, però ora scusami, ormai mi sono
appassionato
alla domanda, e se ci sono cioè c'è un divario superiore ai 14 punti tra la 14. Terza e la quarta, ce ne sono 8-9.
Beh, ho capito.
Vabbè, sì. Insomma, non è proprio
7.
È 7?
Spezia allora, 55 e Cremonese 48. Non ce la fanno.
No, e questa è una considerazione, Tommaso, importantissima e forse il cuore della chiacchierata che facciamo questo pomeriggio. Cioè, la Serie B è un campionato che non ha un mercato.
Che non esiste.
Non ha un mercato proprio.
Sì.
È una cosa incredibile questa.
Cioè, sì.
È non ha un mercato perché...
Come il Molise.
Sì. Non ha un mercato perché non ci sono soldi. Allora, siccome non ci sono soldi, si cerca, ce l'ha detto il direttore Capozzucca, si cerca di prendere essenzialmente prestiti dalla Serie A, anche prestiti della Serie A, ovviamente poi ci sarà un patrimonio di calciatori, però allo stesso tempo si fa anche più difficoltà a investire, magari a investire sui giovani, fare degli acquisti, e tutto questa situazione qua crea un'assenza di mercato. Sono pochi i giocatori che si trasferiscono da una società di B all'altra rispetto a quello che avviene normalmente nei campionati come la Bundes 2, la Liga 2, la Ligue 2, che comunque vivono, si potrebbe dire, di vita propria. Ecco, forse l'espressione giusta è proprio questa. Cioè, la Serie B
vive di vita propria.
Non ha una vita propria, non ha una vita propria, ma la propria vita la deve in gran parte a quello che gli piove, o dai diritti televisivi poco o niente, o attraverso il patrimonio tecnico della Serie A, attraverso i prestiti, nel caso in cui non sia in grado, non ci sia una proprietà in grado di fare quello che avevamo detto prima.
Però,
no?
Toglimi una curiosità, ma allora questo benedetto paracadute del quale si parla per chi retrocede, se lo divorano nel corso dell'estate? Cioè, perché quel paracadute poi non può diventare un qualcosa?
Perché l'hai già speso, Tommaso. Già speso. Se
per retrocedere? Cioè, tu retrocedi e comunque hai un paracadute.
Ma ho capito, ma io all'inizio della stagione compro Loreto.
Non è
bene?
Che il paracadute allora, lo apro quando sono
all'inizio
sull'aereo.
Della stagione compro Loreto perché mi fido di Loreto per rimanere in Serie A, è un giocatore forte.
Infatti,
va bene? Ok, arriva Loreto, e Loreto non è che mi firma un contratto di un anno, va bene?
Certo.
Chiederà almeno 2-3 anni, va bene?
Okay.
Diciamo che Loreto non rende come mi aspettavo.
Flop totale.
Io mi ritrovo l'anno dopo in Serie B,
capito.
Con 2 anni di contratto di Loreto sul gobbo. È chiaro che l'ho già spesi. E quindi o faccio i miracoli.
O ripiano col paracadute.
Eh?
O ripiano col
paracadute. No, ripiani col paracadute spesso e volentieri non può anche non bastare, però più che un paracadute mi farebbe da pensare a un telone,
quello dei pompieri in fondo
al condominio, perché sperando che poi
ci vuole coraggio a buttarsi,
speriamo che si spostino nel punto giusto, perché effettivamente ormai la statistica ce lo dice, dei tanti club che sono scesi, a volte ci sono quelli che non riescono a reggere il colpo e fanno 2 categorie insieme, l'abbiamo detto anche prima, capito?
Indubbio. No, è interessante questo aspetto, perché poi l'avrai sentito dire nel tempo, nel corso degli anni, guarda quella società X, la squadra Y, tutto sommato nemmeno ci prova più a salvarsi, perché tutto sommato puntano al paracadute.
Ah, questa cosa io francamente
l'avrai sentita dire.
No, sì, ma non ho veramente mai creduto, perché facciamo ora anche una piccola digressione, ma se per fare la Serie A io mi sono indebitato, non mi sono indebitato fino al collo, ma mi sono indebitato, nel senso che ho uno sbilancio di gestione, no? Per cui con quello che incasso tra i diritti televisivi, il ticketing, il merchandising, tutto quello che vuoi e quello che spendo, comunque c'ho uno sbilancio. Pensare che mi possa convenire di andare in Serie B per non avere più i diritti televisivi della Serie A, rischiare di portarmi dietro un numero cospicuo di contratti pesanti come la Serie A anche a livelli più bassi richiede, e dico pesanti anche rispetto alle come dire, anche le realtà più piccole, nel senso non è che debbano i calciatori guadagnare in termini assoluti cifre insostenibili o comunque clamorose, però si tratta comunque di somme che alcuni club non sono abituati a sostenere. Ecco, quindi io non trovo francamente come possa essere possibile preferire questo tipo di soluzione, cioè una retrocessione per prendere il massimo del paracadute, perché magari hai fatto 3 anni in Serie A, ma che tutto sommato poi se non sei abile a eliminare i costi nel passaggio dalla Serie A alla Serie B, può darsi anche che risulti più o meno vano, comunque non sufficiente.
No, se no c'è anche la domanda di Stefano che ti giro al volo: ma allora perché in Serie B non investono sulle primavere per poi portarli in prima squadra?
Perché hanno
perché Stefano, sono perché così sommersi di problemi finanziari.
Cioè Stefano chiede perché in Serie B non prendono
sulla propria primavera.
Allora questo te lo dico per esperienza diretta, sì. Questo sta avvenendo nella gestione di qualche giovane calciatore. Il lavoro che si deve fare, ora magari spostiamo il fuoco, diciamo lo zoom del tema dalla Serie B, però comunque sempre dentro la Serie B siamo. Quando devi assistere Stefano, un ragazzo che fa l'under 17, l'under 18, mostra di essere apprezzato, dove lo porti? Allora io, perché in questo caso parlo a titolo personale, io cerco di portarlo in quelle primavere, magari quelle primavere 2, ok? Sì. Che non hanno quel blasone, quel richiamo, tutti quei siti che fanno sentire i ragazzi già calciatori, sì. Sappiatelo, ma in una primavera 2 che è a stretto contatto con una prima squadra, magari la prima squadra IB, perché le primavere ora sono a stretto contatto con le prime squadre e tant'è vero che spesso e volentieri hanno dei responsabili solo per la primavera, oppure under 18 e primavera. Prima c'era il responsabile del settore giovanile, no? Punto. Ora da qualche anno si è cominciato a differenziare, sì. Si è fatto responsabile del settore giovanile, responsabile under 18 e primavera, e in quelle realtà dove addirittura a volte c'è l'imperativo di cercare di portare su i giocatori, sì Stefano che conviene lavorare lì, e sì che ci sono dei club, uno di questi è lo Spezia, tanto per fare un nome, che cercano di valorizzare e portare in prima squadra ragazzi da una primavera 2, che poi magari se la metti al confronto di una primavera 1, le due squadre, cioè, tra le due squadre c'è un grande divario, però il calciatore che hai nella primavera 2, se lo valorizzi nel modo giusto, poi magari te lo trovi in categorie superiori a quelle magari dove giocheranno quelli di primavera 1.
Allora, continuiamo la nostra chiacchierata anche con un allenatore, Massimo Rastelli, che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie mister di essere con noi. Una domanda subito a bruciapelo. Non è paradossale, perché di questo parlavamo, che in Serie B si scommetta poco sui giovani? Abbiamo detto prima che in Serie B ci sono tanti prestiti alla Serie A, no? E i club hanno qualche timore della categoria, perché è una categoria che richiede grossi sforzi economici, ma c'è anche tanto equilibrio, quindi la stagione tra andare bene e andare male ci sono a volte pochissimi punti, ecco, e abbiamo constatato che effettivamente non ci sia questa propensione. Addirittura la B non ha un mercato proprio, contrariamente alle categorie, alle seconde divisioni della Francia, della Spagna, della Germania. E non è paradossale però questo, dovrebbe essere proprio la categoria di consacrazione del giovane.
Sì, questo è vero, e in passato lo è stato, c'erano sicuramente molti più giovani che magari uscivano dai settori giovanili che avevano molto spazio in Serie B. Credo che adesso la Serie B è sempre stato un campionato molto equilibrato, ma negli ultimi anni lo è diventato ancora di più. E di conseguenza, se magari in organico hai dei giovani naturalmente non proprio prontissimi, ci sta che magari si tenda a penalizzarli per il risultato a tutti i costi, perché poi sappiamo in Italia fai due pareggi, perdi due partite, parlano ovviamente al nome dell'allenatore, sei a rischio, e quindi questo magari preclude il rischiare qualcosina in più nel dare il tempo a qualche giovane di fare più minutaggio, di fare esperienza, di fare gli errori che giustamente un giovane naturalmente commette proprio perché ha meno esperienza, ma questo credo che vada a penalizzare naturalmente questo tipo di impiego. È anche vero che se poi un giovane è pronto ed è bravo, e l'ha dimostrato la storia del calcio, diciamo che gioca, no? senza nessun problema.
Sì, è vero, perché poi i valori quando alla sono diciamo vengono assoluti fuori. Certo, vengono
si vedono, si vedono, sì, e quindi un allenatore però si sente più,
però anche vista diciamo dalla parte del calciatore, della famiglia, della gente, hai un giovane che fa una primavera, magari una primavera 1, e quali sono i giovani che sono pronti per la B? Perché a volte ho la sensazione che sia più che altro il blasone del club che porta un ragazzo di una primavera 1 in una Serie B. E poi l'altra domanda potrebbe essere: ma sarebbe meglio per un giovane che esce da una primavera, che quindi tanto distante dal calcio di Serie B ma anche di Serie C, fare una C o una B? Lo so che non c'è un identikit e non c'è come dire una risposta che valga sempre, però magari un'idea di massima la possiamo trovare.
Ma ripeto, per esperienza io so che comunque le grandi squadre che hanno dei giocatori naturalmente che pensano che hanno sicuramente, che sono diciamo un po' più pronti, hanno più facilità di poterli piazzare noi magari in Serie B, se non sono adatti magari a poter rimanere nell'organico della prima squadra, giustamente per far fare le ossa, come si suol dire, naturalmente in base al valore del calciatore, da quello che naturalmente viene considerato il valore del calciatore al momento, gli si può prospettare naturalmente di iniziare già da una Serie B. Se ci si rende conto che magari il valore è leggermente inferiore, naturalmente lo si colloca in Serie C. Mm. Perché negli ultimi anni si è talmente parlato, no, delle cosiddette seconde squadre per la Serie A, proprio per permettere a questi ragazzi di farsi le ossa in un campionato duro come quello della Serie C, sapendo che bene o male giocheranno sempre. Pur magari non tutti essendo pronti, proprio perché se sei in prestito, se una grande società ti colloca magari in Serie B o in Serie C, ma poi le cose magari non vanno benissimo, e diciamo il ragazzo è penalizzato proprio perché troverà poco spazio, in virtù del fatto che naturalmente gli allenatori poi per preservare il risultato magari preferiscono giocatori un po' più pronti, un po' più esperti.
Ma indubbiamente verrebbe da dire comunque più giochi con quelli bravi o quelli più bravi, forse meglio è anche per il ragazzo.
Prima
a volte in Serie C, ragazzi, ci sono delle realtà durissime, cioè un ragazzo che viene tirato su nella bambagia e mandato in una piazza difficile dove il calciatore, ci sono i calciatori di C di mestiere, cioè quelli che tengono famiglia e che alla fine della domenica devono portare il risultato a casa. Ci sono i presidenti che non pagano più che altrove, capito? Ci sono tante dinamiche e per un giovane possono essere letali. Per cui devi essere molto...
Infatti questa è un'altra cosa che volevo aggiungere, quello che hai detto perfettamente tu. Soprattutto quelli che escono da settori giovanili di grandissimi club, dove comunque hanno tutto a disposizione, dalle strutture, ai campi di calcio, magari tanti massaggiatori, tanti fisioterapisti, la possibilità di poter fare qualsiasi tipo di esame, di controlli, eccetera, eccetera. Vai poi a vivere situazioni completamente diverse, non più così agevoli, no? Certo. Come dicevi tu, magari non ci sono campi dove ti puoi allenare o campi naturalmente non in perfette condizioni, situazioni dove naturalmente ci sono problemi economici, dove naturalmente questo toglie anche un po' di serenità. Quindi tutte queste piccole cose indubbiamente possono far sì che un ragazzo non sia neanche pronto a risolvere, a gestire questi tipi di situazioni. Perché noi non dimentichiamo che adesso stiamo affrontando da qualche generazione dei ragazzi non come naturalmente la mia e quella prima della mia, cioè che è cresciuta in strada,
certo,
capito? Che il pallone lo toccava 500.000 volte al giorno dalla mattina alla sera e quindi tra virgolette era più pronto a gestire tante altre situazioni. Dove naturalmente giocavamo per strada, giocavamo sui campi in terra battuta dove se cadevi ti sfracellavi tutto. Adesso bene o male tutti fanno le scuole calcio con i campi in erba sintetica dove la palla scivola sempre bella pulita e tutte queste cose qua naturalmente fa sì che questi ragazzi, pur magari avendo talento, pur essendo bravi, naturalmente a loro viene a mancare tante altre situazioni che a noi ci rendevano più forti, credo anche dal punto di vista caratteriale.
Si trovano certo. Spiazzati.
Questa è una mia, naturalmente, una mia lettura.
No,
è la verità assoluta.
Io ho un figlio del 2001 e con lui litigo sempre perché gli dico: quelli della tua generazione hanno giocato tutti a calcio, anche chi ne era completamente negato, bastava portare 300 euro,
alla
ti davano
scuola,
la borsa
calcio.
E poi ti facevano giocare. Quando si giocava a noi, se sapevi giocare a calcio,
dovevi essere bravo.
E non pagavi niente, se no esatto. facevi un altro sport. Massimo, però. Allora, da questa bistrattata Serie B, però, insomma, sono venuti fuori anche campioni, lo possiamo dire, perché la Serie B è stato anche il campionato che ha permesso di affermarsi a Insigne, a Immobile, a Verratti, a Tonali.
Tutte e tre a Pescara.
A Samuele Ricci, non a Pescara, a Berardi. Sì. Cioè, voglio dire, comunque è un campionato... Che permette anche l'affermazione del calciatore, o stiamo parlando di gente, perché spesso e volentieri si dice ci sono le categorie, no? Cioè, gente che si trovava in Serie B probabilmente per sbaglio.
No, io credo che la Serie B comunque, pur essendo, ripeto, un campionato difficilissimo, di grandissima competitività, dove naturalmente ti poteva permettere di affacciarti al massimo palcoscenico, ha permesso a tantissimi calciatori di frequentare questa categoria anche per molti anni. Io sono un esempio, io ho fatto 7 campionati consecutivi di Serie B, se ricordate, alla Lucchese, sì, e poi finalmente a 30 anni mi è stato permesso di affacciarmi alla Serie A andando a Piacenza, e come me c'erano tantissimi calciatori che hanno giocato tanti anni, perché se vi ricordate ogni squadra c'erano quei 6-7 calciatori che per anni giocavano in quelle squadre, ma erano tantissimi bravi calciatori e poi sono stati bravi o attraverso la vittoria di campionati o perché sono stati acquistati da squadre di categoria superiore, poi hanno fatto bene anche in Serie A. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Ti ripeto, al di là dell'età, è una categoria che comunque ti permette di maturare tantissimo, di crescere molto e di conseguenza nel momento in cui fai il grande salto ti può permettere poi di rimanerci.
Però ci sono anche quelli che invece vengono timbrati come calciatori di Serie B
Di
tutta la vita.
categoria.
Cioè quelli che nascono e muoiono calcisticamente in Serie B. Cioè al di là, diciamo, della tua esperienza. Perché poi, voglio dire, faccio un nome, ma insomma,
Certo.
poi prima abbiamo parlato con Capozucca di Coda, no? Coda
Sì.
è per eccellenza
L'attaccante della
l'attaccante
Serie B.
per la Serie B della squadra che vuol provare a salire di categoria. È vero che poi a volte c'è questo marchio che uno poi si porta dietro.
Sì, ci può essere questo marchio, però capita quando magari hai anche la possibilità, no, di giocare in Serie A e quella possibilità poi non la riesci a sfruttare, no? È
Ecco.
capitato a Coda, è capitato a tantissimi altri calciatori. Allora, cosa succede? Che naturalmente tu hai fatto degli anni in B da grande protagonista, sei andato in A non hai trovato molto spazio, non sei riuscito comunque a creare le condizioni per poterci stare e di conseguenza ritorni in B, naturalmente per poter giocare, per poter naturalmente avere le tue soddisfazioni e di conseguenza poi vieni etichettato come il giocatore
È
di categoria.
un'etichetta,
Questo
certo.
sì, ci sta assolutamente, ma non per scelta naturalmente dei
Certo.
calciatori o degli addetti ai lavori, sono quei meccanismi che si vanno
Ti
a
appiccicano il
concretizzare di
cartellino,
ripetere.
dai, ti appiccicano
Esatto, ma
il cartellino.
questo vale per tutti,
Sì.
È anche un po' la fortuna ogni tanto a fare la
Certo.
differenza, la squadra e l'annata che vai a trovare quando fai il salto in A, in
È
dubbio.
vero.
Mister, grazie mille.
Grazie
Io
tante della
ringrazio voi
chiacchierata.
dell'invito sempre e buon
E a
proseguimento.
presto. Ciao, ciao,
Grazie,
grazie.
grazie a Massimo Rastelli, col quale abbiamo toccato anche quest'ultimo argomento che è sicuramente interessante. Mi fa
L'attaccante
venire in
noioso,
mente
Rastelli, eh.
un nome su tutti nel mio ricordo
Cioè,
giovanile, Rebo Gol,
ah sì, vabbè, insomma,
che doveva venire a spaccare tutto a
eri
Firenze
parecchio
perché ero
piccino.
parecchio, sì, insomma, non ti
Eri
dire,
piccino,
metà
è
degli anni 80 vo per i 10,
vero.
perciò me lo ricordo. Mi ricordo le aspettative sul Rebonato, mi ricordo il coro Rebo, Rebo, eppure alla fine poi l'annata fu tutt'altro che splendente.
Due gol, uno a
Esatto.
Torino con la Juve. Massimo Rastelli mi ha fatto venire in mente, diciamo, qualche
Il
anno di
tema.
B e anche il giocatore che era un attaccante noioso, veramente noioso, era una seconda punta, uno che di grande temperamento, sempre in polemica anche con l'avversario, tecnico, un autentico rompiscatole per le difese
Infatti,
avversarie.
non a caso, poi Piacenza era un campo difficile per tutti. Lui ha raccontato
La
la
Piacenza ha fatto
Lucchese,
là, ma
ma
io
ha
me lo
raccontato anche
ricordo,
quando è
me lo
andato a
ricordo a Lucca,
Piacenza.
a Lucca.
Va bene, ci fermiamo qui con questa edizione di Scanner che potrete riascoltare in podcast su Spotify o lunedì dalle 19:30 su TMV Radio. Noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, ancora con l'approfondimento, ancora con Giulio Dini e ringraziando Marco Tonelli di là dal vetro. Buon
Basta
proseguimento
bombe!
d'ascolto, hai ragione, sempre giusto
Basta
ricordare.
bombe, basta bombe.
Ciao!
Yeah.